presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone forzute, quelle che vengono chiamate quando c'è da spostare il divano o aprire i barattoli, quelle che sono il baluardo di ogni trasloco tra amici e conoscenti, quelle che tengono in braccio i bambini che pesano come dei torelli e intanto cantano e inventano storie, quelle che portano i sacchetti della spesa al quarto piano senza fare due viaggi e senza l'ascensore. Quelle che possono camminare per chilometri senza stramazzare al suolo, quelle che schiacciano le noci senza l'apposito attrezzo, semplicemente stringendole nel pugno. Questo lunedì, 22 giugno, è tutto per voi, che conoscete la differenza tra la forza e la violenza, e siete tutto muscoli e anche cervello.
Chi ha incontrato questo fine settimana?
Nessuno.
Quale forzuto ti ha aiutato a spostare? Cosa ha sollevato l'automobile?
Queste sono le mie fantasie nella mia testa.
Un maciste è comparso.
No, non sono degli incontri reali, sono delle mie proiezioni.
È comparso un maciste.
Un maciste buono, sì.
Ma perché no?
Avercene di giganti buoni, no?
Ma ce ne vorrebbe un paio anche.
Poi ti fanno il servizio completo, ti spostano tutti i mobili della casa.
Ti parcheggiano anche l'auto, se vuoi.
Fanno tutto quello che serve, cambiano le ruote.
Non male. Potrei pensarci, in effetti. È un altro lunedì nella nostra scalata verso la fine di questa stagione che pian piano, l'MLM... con un po' di caldo arriverà, no? Che dici?
A proposito di caldo, cioè ieri c'è stato praticamente il picco del calore, cioè proprio ieri che era il solstizio d'estate, quindi la giornata con numero maggiore di ore di sole. Tu pensa che culo che abbiamo avuto?
Bello! Mi piace questa tua lettura, mi piace moltissimo.
Perché mentre c'erano le persone lì che facevano delle danze a Stonehenge, hai visto le persone che celebravano il solstizio tra i menhir e i dolmen, c'erano altri così che si rotolavano come delle cotolette nel letto, non riuscendo a dormire.
Allora, quando c'è il caldo, sai, sì, io che cosa sento?
Cosa sento?
Io sento subito voci, canti, voci africane, canti brasiliani.
Tropicalismo, lo sapevo.
Tropicalismo, sento solidarietà, sento fratellanci.
Vabbè, mettila. Yeah, 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 yeah.
J'ancrais l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits.
نفس الشمس بتشرق علي وعليك. نفس النجمة بعيوني بتضوي بعيني.
Amizade até sem querer, faz com que a bondade se instale sem saber. Com boa vontade vamos estender as mãos, promovendo a união pra poder melhor viver.
pas d'étrangers, y'a que des inconnus. Solidarité, voilà ce qu'on est venu demander. La beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté.
Nous sommes les nouveaux rois, nous sommes les nouveaux rois, nous sommes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois, vous êtes les nouveaux rois, vous êtes les nouveaux rois.
Non, 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 non.
एकता ही परम धर्म है इससे बड़ा न कोई
un po' di tutto in questo pezzo, mi piace anche per questo, sai Cinzia, perché c'è dentro Toumani Diabaté, c'è dentro la musica africana, c'è Seu Jorge, grande cantore della musica brasiliana, c'è anche Fatoumata Diawara.
Sono contenta che ti piaccia, Claudio.
A te piace?
Andiamo avanti. Leggiamo la prima selezione di oggi, la prendo da Domani ed è un memoir. Partiamo da un memoir di Sabrine Hasboun. La storia e le storie che ci riportano alla Palestina, scrive Sabrine Hasboun. Ho iniziato a scrivere questo libro nel 2015 con un processo che è durato quasi 10 anni, ma il libro è uscito solo nel 2025 nel Regno Unito e ora in Italia. Non è un caso, in un momento storico di grande violenza, di genocidio, di occupazione che diventa ogni giorno più brutale, di guerre illegali su civili, di erosione del diritto internazionale. Sono le storie, la narrativa che ci aiutano a capire il contesto, che portano eventi che sembrano lontani più vicino a casa. Spesso pensiamo che gli eventi della storia accadono solo a grandi ondate e raramente ci accorgiamo che ci nuotiamo dentro. Il mio libro, Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono, uscito per Feltrinelli, è stato un libro che nel processo di scrittura mi ha insegnato a notare come la storia, con la S maiuscola, è invece qualcosa che accade nella vita di tutti i giorni, non solo che ci accade, ma che facciamo accadere con le nostre scelte quotidiane, nel modo in cui siamo presenti nella nostra comunità, nella nostra responsabilità sociale e politica. Tutte le canzoni, in questo senso, è prima di tutto un libro altamente personale. È la storia dei miei genitori, mio padre palestinese e mia madre italiana, e di come il loro incontro e la loro relazione li abbiano portati a vivere una vita attraverso due terre e due culture. Ma è stato esattamente nel cercare di capire la loro vita, fatta di motivazioni intime, che ho capito l'inestricabilità del politico e del personale, della storia maiuscola e della storia minuscola. E questa inestricabilità è il tema principale del mio libro, forse la traduzione migliore, seppur libera, del titolo originale, Crossing. Ciò che è inestricabile è la complessità della nostra identità personale e collettiva, delle lingue che parliamo, dei vari luoghi e tempi che abitiamo, delle persone che amiamo e delle nostre relazioni più importanti. Questo libro invita a rivalutare cosa significhi appartenenza e se appartenenza sia la parola più giusta o se dobbiamo pensare a qualcosa di diverso che abbia meno a che fare con la proprietà e più a che fare con il costruire e mantenere relazioni radicali e radicate. Spesso la resilienza del popolo palestinese viene rappresentata come eroica e penso che si faccia un danno immaginarsela solo così, come qualcosa di straordinario, invece di vederci il profondo dolore e umanità che ne sono le fondamenta. Infatti questa resilienza, questa saldezza, viene soprattutto dalla profonda connessione collettiva e con la terra. È per questo che quando leggerete il libro, un albero di limone nel giardino della nostra casa di Ramallah diviene quasi un'ancora, le colline una bussola, gli alberi di ulivo speranza, il cibo condiviso su grandi tavolate di famiglia, amici e ospiti, un tessuto connettivo, balli popolari, musica e teatro, prove per la rivoluzione. Nonostante tutto, Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono. Non è solo un libro sulla responsabilità di una resistenza quotidiana, ma della gioia di questa resistenza. Lei è Sabrine Hasbun, il suo libro è Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono, è uscito per Feltrinelli il 26 maggio. Trovate oggi il suo, un'anticipazione del libro su Domani.
A proposito di canzoni della pioggia che invocano, te ne devo trovare una, ma senti qua invece per farti contenta, visto che ti ho deluso con questo inizio africanista, senti questo Billy Says, ma che più Brit non si può, Graham Coxon si chiama lui. Praticamente è un tuo fratellastro questo qua.
Diciamo che è un semigemello astrale, nel senso che è nato il mio stesso giorno ma un anno prima. Ed è il chitarrista dei Blur, diciamo.
Graham Coxon. Ma anche nell'icografia è super Brit. L'album ha delle cartoline tipo Inghilterra anni 80. Cosa ci leggi?
Allora, vi leggo un'intervista di Franco Giubilei a Ferdinando Scianna, il fotografo, certo. Oggi è sulla stampa. Dice così: mio padre vedeva per me un futuro da medico o da ingegnere, sicuramente non da fotografo. E invece, per uno scherzo del destino che la dice lunga sulla logica insondabile della vita, è stato proprio lui, il padre, a regalare a Ferdinando Scianna la prima macchina fotografica. Il ragazzo aveva 16 anni e non ha più smesso di scattare, anche se oggi, che ne ha 83, si limita a qualche paesaggio e a ritratti di amici ripresi con il cellulare. Ricorda con affetto gli incontri decisivi con Leonardo Sciascia, il mio angelo paterno, e Henri Cartier-Bresson, la Milano dove approdò negli anni 60 fra contestazione e modernità, e poi l'infinita galleria di immagini che hanno scandito una carriera straordinaria. Per la licenza liceale i miei mi chiesero cosa volessi per regalo e io chiesi una macchina professionale. Mio padre acconsentì, ma poi mi sono rifiutato di fare ingegneria e mi sono iscritto a lettere, con la prospettiva però di fare il fotografo, il che per mio padre fu una catastrofe. E Bagheria, il suo paese, che posto era? Un posto curioso, dove i nobili palermitani si erano fatti costruire le loro ville, come Villa Palagonia, detta anche Villa dei Mostri per le statue bizzarre che la ornano. Un posto di bellezza e violenza, con mafia e miseria e gente che emigrava all'estero per lavorare. Ci sono nati anche Guttuso, Buttitta, Tornatore. Tutti siamo andati via e tutti l'abbiamo raccontata. Lei che cosa fotografava all'inizio? Istintivamente le ragazze della mia età, ma ero interessato soprattutto alla vita del paese. Avevo un'aria bizzarra perché giravo sempre con la macchina fotografica. Nella strada di casa mia solo 3 famiglie avevano l'acqua corrente e la gente andava alla fontana. Mio padre mi chiese perché facevo foto lì e ho risposto perché c'è la vita. E lui ha detto: i panni sporchi si lavano in casa. Allora capii che la macchina poteva essere usata in modo identitario, politico e sociale. Ho fatto anche il giornalista per 25 anni, ma avevo altri astratti furori. Per me fare il fotografo era riportare pezzi di mondo, un'ossessione che è durata 60 anni. Ho fatto 100 libri sulle cose, sull'antropologia, sul mio paese. Tutto per me doveva passare dalla macchina fotografica. Come ha conosciuto Sciascia? È l'incontro che ha cambiato la mia vita. Avevo fatto un lavoro sulle feste religiose e nel 1963 ho fatto la mia prima mostra a Bagheria. Sciascia l'ha vista. Sono andato a trovarlo a Racalbuto. Gli ho detto: sono il ragazzo della mostra di Bagheria, e lui mi ha invitato a mangiare, come faceva con tutti. Ho trovato in lui il mio padre simbolico, non solo un amico, ma qualcuno che mi ha preso sul serio, un angelo paterno. 2 anni dopo avete fatto un libro insieme. Titolo: Feste religiose in Sicilia, col suo testo e le mie foto. La religiosità dei siciliani era vista in modo molto materialista e questo faceva andare fuori dai gangheri cattolici e democristiani. Abbiamo avuto la fortuna di una stroncatura sull'Osservatore Romano. Poi è partito per Milano. Per me era stupefacente, era la contemporaneità. Volevo cambiare il mondo. Ero per la strada, nelle manifestazioni studentesche e ai funerali della strage di Piazza Fontana. La fotografia era un mezzo di espressione politica e sono rimasto all'europeo per 20 anni. Cartier-Bresson che ruolo ha avuto nella sua vita? È l'altro mio grande padre putativo, oltre che il faro di 4 generazioni di fotografi. Quando ho lasciato il giornale e la mia famiglia, è stato lui a dirmi di candidarmi all'agenzia Magnum. A Parigi dormivo a casa sua. Avevamo in comune l'anarchismo, a cui, diceva lui, bisogna aggiungere il pacifismo, altrimenti ti mandano subito i carabinieri. Era un ribelle, anche se è il rampollo di una grande famiglia di industriali. Oggi continua a fotografare, gli chiedono. No, cioè sì, ma è più essenziale. La spinta famelica e ossessiva non c'è più, è finita. Le mie gambe hanno deciso che avevo esagerato a usarle tanto al servizio della macchina. Ogni tanto paesaggi e ritratti di amici, questo sì. Ma con il cellulare, la macchina, è diventata troppo pesante. E queste sono le parole di Ferdinando Scianna, intervistato oggi da Franco Giubilei sulla Stampa.
E questi invece sono i Lamb Chop, The Daily Growl.
Thought I felt a chill. Thought an underrated skill, a hazard to the emotional fibers from a rope. In the roughness of your hands you cope with cuddles and the gentle revolution. The guts and gluttons of the sea will hardly fill your restless void. Powered by your tail, the useless crap you sell us more or less annoyed. Down the street you go, rumors of a one-man show. How silly we can be about the future. Parent to the cause, hustle through and then pause to study.
Molto soft questo inizio oggi.
I Lamb Chop sono un gruppo country, lo sai, in realtà, di Nashville.
Una bella musica da pisolini.
Kurt Wagner, secondo me volevano far vedere che sanno suonare.
Vabbè, dici, ci infilano dentro un pezzo ogni tanto così, in modo da renderlo evidente. Allora, volevo chiudere con quella che è una polemica che in questi giorni rimbalza per tutti i siti, per tutti i quotidiani. E però, insomma, visto che siamo dentro le giornate in cui si decidono i vincitori dello Strega, e visto anche che sto leggendo I Convitati di Pietra di Mari, riporto un po' quella che secondo me è una polemica un po' artificiosa, però insomma vi leggo l'opinione e il commento di Corrado Augias oggi su Repubblica. Riassumo, la polemica è: durante un viaggio di quelli che gli autori dei libri della Sestina fanno tra una città e l'altra, in cui appunto parlano del loro libro, incontrano i lettori, pare che Mari, avesse parlando con Teresa Ciabatti, abbia espresso un giudizio su Michela Murgia dicendo che era cattiva perché era brutta. Ha smentito, ha negato di avere detto una cosa del genere, però ormai la Ciabatti l'aveva fatto sapere, per cui era scoppiata la polemica e sembrava anzi che quasi che la Fondazione insomma Bellonci volesse escludere Mari dalla Sestina. Leggiamo Corrado Augias. Alla fine la Fondazione Bellonci, nella rovente polemica Mari Ciabatti, ha tenuto conto di un aspetto che per almeno tre giorni è stato trascurato. La domanda inespressa è: il romanzo di Michele Mari, Convitati di Pietra, favorito allo Strega, è o non è una buona opera? Intendo chiaramente separare l'opera dal suo autore, chiunque egli sia. Dovremmo forse escludere dai consessi culturali Ezra Pound o Ferdinand Céline? Basta porre la domanda per sentirne l'assurdità. Se si accetta questo criterio, la risposta è chiara. Il romanzo di Michele Mari è, a mio modestissimo parere, senza discussione il migliore della cinquina, e in quanto tale io l'ho votato giorni fa con convinzione. Già Umberto Eco sosteneva che l'opera d'arte, una volta uscita dal controllo del suo autore, è scagliata nel mondo e va soppesata in sé, a prescindere da ogni altra considerazione, autore compreso. Farei però un passo indietro per ricordare, anche a titolo di curiosità, una famosa polemica originata da Charles Augustin de Sainte-Beuve, nato nel 1804, morto nel 1869, poeta ma soprattutto critico letterario, e proseguita poi da Marcel Proust. Il metodo dichiarato da Sainte-Beuve consisteva nell'analizzare un'opera soprattutto mettendola in relazione al suo autore. Tale albero, tale il frutto, soleva dire, ovvero se non conosciamo bene chi ha scritto qualcosa e come e perché, come potremo valutare correttamente ciò che ha scritto? Indicava così un metodo critico molto romantico che, avvalendosi di ogni possibile strumento, compresi quelli storici e biografici, cercasse di mettersi in sintonia con le inquietudini di un artista, con la sua ispirazione profonda. Lo scrittore era così convinto della bontà della sua intuizione che riteneva di poterla applicare non solo agli individui, ma anche ai grandi gruppi umani e alle correnti letterarie. Contro questo metodo si pronunciò Marcel Proust con una celebre opera che ha per titolo appunto Contre Sainte-Beuve. Che cosa obietta l'autore della recherche? Sostiene che è assurdo tentare di giudicare l'opera di un artista, di uno scrittore, filtrandola attraverso l'uomo che egli è o è stato. Una volta arrivò a scrivere: «Non c'è alcun rapporto tra l'uomo che conversa in un salotto e l'autore che, chino sullo scrittoio, lavora alla sua opera». Il grande autore pensava probabilmente a se stesso, maestro di fatuità e pettegolezzi nei salon parigini, che poi, chino sulle sue carte, sapeva trasformare in pagine immortali. «L'uomo è solo un uomo e può addirittura ignorare il poeta che vive in lui», aggiungeva. Nella mia esperienza sono rimasto molte volte deluso dalla conoscenza diretta di un autore di cui avevo apprezzato l'opera. In altre occasioni ho evitato di invitare qualche autore in televisione perché, conoscendo le sue difficoltà espressive, temevo che si danneggiasse da solo rispetto a un'opera di assoluto riguardo. Per tornare alla nostra polemica, credo che l'atteggiamento più utile, non a Michele Mari ma alla dignità del premio Strega, sia stato mantenere la calma e badare più alle opere che ai loro autori e all'eventuale chiacchiericcio rubato in un pulmino. E queste sono le opinioni di Corrado Augias. Dall'altra parte, però, sempre su Repubblica oggi ci sono due pagine su questa polemica. Ci sono le parole di Donatella Pietrantonio, la vincitrice dello Strega 2024 con L'età fragile, l'autrice dell'Arminuta, che invece la pensa diversamente, dice che sono frasi molto gravi e che quel van non era un luogo privato. Insomma, le opinioni sono diverse. Io, le trovo un po' artificiose in questo momento e continuo a dire che I convitati di pietra è un ottimo romanzo.
Qui non va, ma questo badaboom cia cia tira forte in Francia, USA e Canada. Fossi nato in altri paesi, magari avevo un Mercedes, magari a saper l'inglese fare il boom cia cia. Sono popolare, sono bipolare, troppo popolare per un bilocale. Si ho vestito male perché io ho la fame, quella mia, di mio nonno e quella di mio padre. Il lavoro lo preferivo manuale. I poveri almeno ti ordinano cosa fare, cosa i fare. Ricchi invece loro usano il plurale. Prendiamo, spostiamo ed alziamo e dopo restano a guardare. Quindi è ok, pure quando i miei fra ridono e non vogliono il dramma, perché già se lo vivono, dai, palazzi come Pino Printo, salute. A far le penne davanti alle major, le major mute. Sotto il palco c'è un grosso bordello che fa badaboom, badaboom, cia cia. La mia gente ti prende, ti porta di là e badaboom, badaboom, cia cia. E da noi per la strada c'è chi si arrangia.
E così ci voleva un attimo.
Cioè, la mia gente ti prende e ti porta di là.
Eh sì, e badaboom, cia cia.
Vedi di fare il bravo, se no ti mando Marrakesh.
Lo volevano la Emmy, Sony, Universal. Mi dicevano di esagerare un po' la realtà, ma diventa innocua senza credibilità. Dice vende ai 12 anni che quelle.
Intanto di là alle 6:29 sono già pronti Alessandra Tommasi e Mattia Guastafierro per la prima edizione del giornale radio. Noi torniamo tra poco e parliamo del meteo.
Mettimi ti hai e leva i colplay. O potrei sfasciare tutto come Cobain e lasciare tutti di stucco come a Pompei. Il principe di Barona e non di Pelé. Sella ad un elefante come a Pompei.
E mi senti fra quando arrivo io in città.
Bada boom, bada boom, bada boom, cia cia. Nella testa c'è un grosso bordello che fa.
Bada boom, bada boom, cia cia.
Quando arrivo la prendo, la porto di là e
bada boom, bada boom, cia cia.
E se poi è dopo gang che ti fa crack crack, tu fai solo bada boom e non fai cia cia. E me ne foto anche se questo suono non va.
Bada boom, bada boom, bada boom, cia cia.
Tomorrow will bring maybe sunshine and maybe rain, but as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows?
Potremmo tentare con il pensiero meteorologico magico, cioè tutti insieme pensare temporale, 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 in contemporanea, magari qualcosa succede, cosa ne dici?
Magari, ma non credo.
Non credo che sia...
Non credo.
Non credo neanche io che sia una cosa che possa neanche proprio fare piacere al nostro interlocutore, ovvero al nostro meteorologo di riferimento, Paolo Valisa. Buongiorno Paolo.
Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. In effetti il temporale è un po' l'ultima speranza che ci resta.
Già quella, ci aggrappiamo al nuvolone, se ci fosse ci aggrapperemo. Invece che cosa ci aspetta?
Dunque ci aspetta una settimana di calore molto intenso, tutte le giornate saranno soleggiate a partire da oggi, quindi molto caldo e afoso, le temperature massime oscilleranno tra i 33-34 della fascia prealpina fino a 36 in pianura. Avremo la formazione, questo sì, di qualche nuvolone, ma in montagna su Alpi e Prealpi, che porterà qualche isolato temporale di calore, naturalmente limitato da Alpi e Prealpi. Verso sera, siccome il vento in quota è leggermente settentrionale, potrebbe avvicinarsi alla pianura evaporando, e quindi qualche goccia di pioggia potrebbe arrivare qua e là nella notte sull'alta pianura, ma altrimenti sarà completamente asciutto. E continueremo così per tutta la settimana. L'alta pressione sembra destinata a durare almeno fino al prossimo fine settimana.
Forse l'unico aspetto positivo è che da ieri, essendo stato ieri il solstizio, da oggi le giornate iniziano a ridursi, la lunghezza delle giornate dell'ora, insomma, diurna. Però insomma è un piccolo Claudio,
una piccola consolazione,
una piccolissima consolazione. Sì, va bene, grazie mille Paolo Valisa per le previsioni, ci risentiamo domani. Grazie anche a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata Paolo.
Buona giornata a tutti.
Can't forget all future plans. Now I touch my hands with the turning on the sky.
Klaxon.
Ti ringrazio di aver messo i Klaxon, che era un po' che non sentivo gli inglesi Klaxon, perché è di quello che dobbiamo parlare adesso. Dell'Inghilterra e in particolare del suo primo ministro Keir Starmer. Scrive Luigi Ippolito oggi sul Corriere della Sera: triste, solitario e finale. Un Keir Starmer abbandonato da tutti si prepara a farsi da parte forse già oggi e ad affidare la poltrona di primo ministro a Andy Burnham, il popolare sindaco di Manchester. Anche i ministri a lui più vicini lo hanno esortato a fissare un calendario per la sua uscita di scena. E il passaggio di consegna a Burnham, che a questo punto potrebbe avvenire nel giro di poche settimane. Starmer si era insediato a Downing Street meno di due anni fa, forte di una maggioranza schiacciante dei due terzi dei seggi a Westminster. Com'è stato dunque possibile che Starmer sia diventato in poco tempo il primo ministro più impopolare della storia moderna, più di Boris Johnson? Ma il pubblico gli ha voltato rapidamente le spalle di fronte ai clamorosi errori di giudizio compiuti fin dall'inizio, come il discorso iniziale in cui annunciava che le cose sarebbero andate peggio, invece di infondere un messaggio di speranza, o come quando la sua prima decisione di peso è stato il taglio dei sussidi per il riscaldamento ai pensionati. Starmer fa morire la nonna di freddo, furono i commenti. Lui e i suoi sono arrivati al governo senza un'idea del paese che volevano costruire. Sempre di Londra si occupa oggi Caterina Soffici sulla Stampa. Londra, nostalgia europea, scrive. Domani, il 23 giugno, sono 10 anni dal nefasto referendum indetto con grande leggerezza dalla loro premier David Cameron. Da allora la maledizione ha colpito Downing Street già 6 volte e la settima sta arrivando. Il leader laborista Keir Starmer potrebbe essere sostituito a giorni. Brexit è la polpetta avvelenata che ognuno dei primi ministri da allora ha dovuto cercare di digerire. 7 premier in 10 anni, nemmeno durante la prima repubblica in Italia. David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, 44 giorni, Rishi Sunak, i primi 6 tutti del Partito Conservatore. Ed eccoci a Keir Starmer, il leader dei laburisti, che è in carica dal 5 luglio del 2024. Si scalda a bordo campo il sindaco di Manchester Andy Burnham, che ha vinto le elezioni suppletive di Macclesfield. C'è un'idea di inversione a U sempre più popolare. Lo si deduce dai sondaggi, ma anche dai neologismi che circolano. Partiamo dalle parole Brexit, crasi di Brexit e regret, rimpianto. Il Guardian dice che oltre 3/4 dei britannici desiderano legami più stretti con l'Unione Europea e 2/3 dei cittadini dell'Unione sono favorevoli al rientro del Regno Unito. Gli elettori di tutti gli schieramenti politici, compresi i sostenitori di Reform UK, ritengono che la Brexit abbia avuto un impatto negativo sul paese e su molte questioni chiave al centro del dibattito di un decennio fa. Adesso serve un esorcista per disinnescare la maledizione della Brexit. Sarà da vedere se Andy Burnham, laburista di sinistra, sarà la persona giusta o se diventerà l'ottavo piccolo indiano.
Il vero grande rischio dell'intelligenza artificiale è la bolla pronta a esplodere. Gli analisti che previdero la crisi del 2008 sono in subbuglio, scrive Luca Ciarrocca, pagina 4 di Domani. La valutazione trilionaria di SpaceX è solo l'ultimo campanello ad allarme. È una bolla speculativa pura e semplice. La bolla oggi ha un nome, è intelligenza artificiale. Fa l'elenco dei grandi, diciamo, quelli che ci hanno preso anche con le precedenti crisi e tutti sono unanimi. Lo scenario muta a gran velocità, le magnifiche 7, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta e Tesla, valgono oggi in borsa 22 mila miliardi di dollari, più della ricchezza prodotta in un anno dall'Unione Europea. 7 aziende pesano più di un intero continente. Oggi i maggiori tra loro, Alphabet, Microsoft, Amazon e Meta, per esempio, per costruire centri dati che alimenteranno l'intelligenza artificiale, investono cifre astronomiche. La stima dice 815 miliardi in 2 anni. L'ondata di denaro sulla tecnologia, sui sistemi, le infrastrutture è gigantesca, pesa per circa il 7% sul PIL degli Stati Uniti. Alcuni analisti la paragonano alla quota che precedette la bolla immobiliare del 2007 e la mettono addirittura sopra quella delle dot-com. Vi ricordate a fine anni 90 la febbre per internet? Entrambi quei picchi sfociarono in mercati ai massimi e poi in crolli devastanti. Le prime 10 aziende dello Standard & Poor's 500, cioè che è l'indice delle aziende più ricche del mondo, sono tutte tech, valgono insieme il 40% dell'indice. Conferma che gli squilibri sono in corso. Ogni mania, ogni bolla comincia di solito con qualcosa di reale, spiega Spencer Jacobs del Wall Street Journal. Le ferrovie, la radio, internet, tecnologie dall'effetto davvero trasformativo. La gente si entusiasma, ci sono società quotate in quei settori e di quelle entrate per prime solo una, due, forse tre hanno finito per sopravvivere. La tecnologia è reale, fa cose fantastiche. La domanda vera riguarda le quotazioni di questi campioni dell'intelligenza artificiale. Chi sopravviverà e chi cadrà? Soprattutto gli investitori che ci puntano.
Continuiamo a parlare di denaro, ma questa volta insomma non di finanza, ma di cioè mazzette di denaro chiusi in valigia, cioè proprio fisicamente mazzettone di denaro, perché c'è una storia che ci racconta Antonio Fraschilla su Repubblica che ha dello straordinario, un minivan pieno di carta igienica che passa da una strada della periferia di Senigallia. Due finanzieri che lo notano si insospettiscono e al volo lo seguono, finendo in un capannone tessile dove lavorano in nero 20 cinesi. Ma in quello stesso stabile notano anche, risultano avere sede decine di società che esistono solo sulla carta. Inizia così quella che al momento è una delle più grandi operazioni scoperte in Europa di riciclaggio dal continente verso la Cina, per un valore di somme transitate da conti correnti italiani verso banche di Stato di Pechino pari a 3 miliardi di euro. E il sospetto è più che fondato che la cifra sia di almeno 5 miliardi, quasi 1000 volte superiore alle rimesse ufficiali della comunità cinese e italiana verso la madre patria lo scorso anno, appena 4 milioni di euro. Questa storia inizia a Senigallia, passa da Milano, dove il gruppo di cinesi coinvolti nella banca underground ha speso milioni di euro alla rinascente di Piazza Duomo, e ha un punto di svolta in un condominio di Sesto San Giovanni. Qui i finanzieri, coordinati dalla procura di Ancona, trovano una donna cinese che gestisce attraverso alcuni server l'emissione di migliaia di fatture false per finte società. Le aziende emettono sulla carta beni e servizi per imprenditori italiani, che però devono a loro volta riciclare denaro frutto di evasione fiscale. Dai computer nell'appartamento di Sesto San Giovanni parte l'emissione di 12.000 fatture false. Il sistema è semplice. Gli italiani fanno davvero dei pagamenti online su quelle fatture. I cinesi poi restituiscono i soldi in contanti, trattenendosi una percentuale intorno al 10% per il servizio. Un sistema ormai sempre più diffuso, come sta scoprendo la finanza in questi anni in ogni angolo del paese. Ma la particolarità dell'indagine di Ancona sono i numeri, che dimostrano in primis l'enorme quantità di contante in nero che riescono a raccogliere alcuni gruppi di cinesi legati alla gestione di attività di commercio al dettaglio, centri massaggi e aziendine del tessile. La banca illegale aveva al suo interno 433 società cartiere sparse in tutta Italia, la gran parte in Lombardia, ma con rami in Toscana, Veneto, Lazio, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna, Marche e Sicilia. Cartiere gestite da 287 cinesi che di fatto avevano un compito: fare transitare denaro verso alcune e precise banche di Stato di Pechino, come Agricultural Bank of China, Dai Financial, uno dei quattro grandi istituti di credito cinesi, oppure China City Bank, fino a Financial, China Construction Bank Corporation, hanno dei nomi lunghissimi, scusate, Corporation Financial, Bank of Wenzhou, Bank of Taizhou China. La domanda di fondo è: ma quegli istituti di credito cinesi, inseriti in un sistema in cui lo Stato ha un controllo capillare di qualsiasi movimento economico, davvero non conoscevano l'origine dei soldi?
E il tutto parte da due finanzieri che hanno inseguito
un camion di carta igienica
pieno di carta igienica. Immaginato un po' così, con questa musica lo inseguono.
Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go?
It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me.
Indecision, they molest
me. If you don't want me, set me free.
Set me careless, eager
me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Me devo ir o quedarme?
Scrive Fiore, sempre top i Clash al mattino, sì, come si diceva un tempo, un clashettino ci sta sempre bene. Va bene, il sole 24 ore del lunedì che ogni tanto vituperiamo, invece oggi ci dice, vabbè, insomma, ribadisce...
No, non è che vituperiamo, è che essendo preparato il sabato...
È un po' fuori dal contesto. Fresche. Esatto, però invece oggi ci ribadisce un concetto, la grande fuga al sud, 313.000 giovani in meno dal 2019 a oggi. Più penalizzati al sud Sardegna, Isernia, Oristano e Crotone, un manager su quattro lascia il mezzogiorno per lavorare al centro-nord. Leggo se nelle pagine interne, esodo dal sud, dal 2019 giovani residenti in calo del 7,6%. Chi parte per l'università e non torna più, chi lascia il paese d'origine per un contratto di lavoro, una specializzazione o semplicemente per cercare opportunità che altrove sembrano più accessibili. Anno dopo anno queste scelte individuali stanno ridisegnando la geografia demografica del paese e il risultato è un mezzogiorno sempre più povero di giovani. Ci dice poi Pietro Spotorno che anche un manager su quattro lascia il mezzogiorno per lavorare in imprese del centro-nord. Luca Bianchi ribadisce nella sua analisi salari e servizi per scegliere di restare. Avere a cuore le sorti dell'Italia significa superare la prospettiva del chi ci guadagna e chi ci perde. Il nord beneficia delle competenze provenienti da sud, eppure subisce un crescente brain drain verso l'estero. La mobilità interna costa al mezzogiorno circa 6,8 miliardi l'anno di investimento pubblico in istruzione, ma il conto non risparmia nessuno. Le migrazioni estere pesano per oltre 3 miliardi l'anno invece sul centro-nord, segno che neppure l'area più attrattiva del paese trattiene i suoi profili migliori nella competizione internazionale. E a questo punto, Claudio, dovremmo davvero farla la sigla per la rubrica Pay Them More.
Eh sì, mi sa che ci tocca perché è davvero il grandissimo tema.
Il nodo.
Il nodo è sempre lì, i salari. Giochi del Mediterraneo, spese a gonfie vele. Milena Gabanelli con Marco Bonarrigo sul Corriere ci racconta l'edizione 2026 che si svolgerà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. e dice così: fondi pubblici raddoppiati a 350 milioni, malati tano sponsor e TV, spettatori sono poco interessati, i biglietti non ancora in vendita. Insomma, il comitato organizzatore è presieduto dall'ex campione di judo Carlo Molfetta, privo di esperienze manageriali, ma a gestire tutto in realtà è Massimo Ferrarese, imprenditore edile, ex presidente di Centrodestra della provincia di Brindisi, nominato dal governo Meloni commissario straordinario per evitare il salasso di Stato che già con le Olimpiadi di Milano Cortina vanta un deficit stimato di 230 milioni, 80 milioni di minori introiti insomma avevano calcolato un po' troppo le entrate. 30 impianti sportivi da costruire ex novo, in teoria per far quadrare i conti tutti gli impianti finiranno ai privati in project financing, ma quegli impianti non li vuole quasi nessuno. Tra le spese più controverse quella del villaggio olimpico degli atleti e dei tecnici, non hanno fatto il villaggio, hanno noleggiato due navi da crociera per 30 milioni di euro di costo.
Il Fatto Quotidiano oggi titola: sprechi di soldi, in fumo i primi risarcimenti, così paghiamo noi. La riforma Foti inizia a fare danni, condanne saltate o scontate. Leo Amato nelle pagine interne ci racconta che si allunga l'elenco dei miracolati della riforma Foti, che apre un buco di quasi 400.000 euro sui conti del comune di Terni. In meno di una settimana, infatti, la sezione di appello della Corte dei Conti ha annullato due condanne rimediate in primo grado dall'ex sindaco PD Leopoldo Di Girolamo e altri, perché la riforma ideata dal ministro per gli affari europei Tommaso Foti di Fratelli d'Italia e trasfusa nella legge numero 1 del 2026 ha rivisto in senso restrittivo la definizione di colpa grave punibile. In fumo 610.000 euro di risarcimenti complessivi, 360.000 euro a metà con l'Università di Perugia per l'indebita concessione in via diretta ad operatore economico privato di ingenti contributi pubblici a fondo perduto per la realizzazione del polo di biotecnologie interni e più 250.000 euro per crediti tari non riscossi dal comune. Da gennaio, ad ogni modo, sono già numerosi gli amministratori e i dipendenti pubblici salvati dalla riforma della giustizia contabile.
Hai visto?
Una nuova definizione di crimine, cos'era? Crimine grave?
Sì.
Colpa grave punibile.
Sì, diciamo che invece di favorire in qualche modo la legalità e quindi la difesa delle casse dello Stato, sto governo gli piace proprio favorire i furbetti a ogni latitudine. Siamo quasi pronti per i titoli.
Sì, sono le 6:57, la linea torna al giornale radio per i titoli principali. Noi torniamo tra poco invece con le prime pagine dei quotidiani.